piacere aprire la trasmissione di oggi in compagnia appunto di un esperto come Beppe Accardi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E allora, buongiorno, e è una giornata questa sicuramente importante, perché in apertura di trasmissione abbiamo detto che si fanno sempre più vicine le parti tra Manchester United e Sofiane Amrabat. È un po' uno dei punti su cui ruota il mercato della Fiorentina la vicenda Amrabat?
Ma sicuramente è un punto importante. Perché vendere Amrabat vuol dire prendere una buona cifra da poter reinvestire sul mercato. È ovvio che perde un giocatore importante, però credo che la Fiorentina abbia dimostrato di avere le idee ben chiare e avere già magari anche le soluzioni alternative che possano fare al caso della Fiorentina.
Ecco, valutazione di 25 milioni, almeno questo si legge, sarebbe una valutazione corretta? Cioè sarebbe comunque un'operazione positiva a livello di incasso per la Fiorentina?
Ma sicuramente, anche perché bisogna anche pensare a quando sarà la scadenza del contratto del giocatore.
Certo.
A quel punto il giocatore determina anche un po' le condizioni.
Ricordiamo appunto il contratto di Amrabat scade il 30 giugno 2024, c'è un'opzione per un altro anno, ma è chiaro, insomma, sarebbe difficile poi andare a trattare con tutte le voci, no, che hanno riguardato il giocatore a partire da gennaio, poi anche gli stessi rumors, se vogliamo, evocati dallo stesso entourage del giocatore, perché lo abbiamo ripetuto più volte, anche il fratello spesso ha ribadito il fatto che Amrabat voleva un palcoscenico più importante, se vogliamo, della Fiorentina. In questo senso, se dovesse arrivare a Manchester sarebbe sicuramente accontentato, mi verrebbe da dire, perché insomma, al netto delle difficoltà del Manchester negli ultimi anni, ma rimane sempre, insomma, Old Trafford rimane sempre il teatro dei sogni.
Bah, questo è un giocatore che da gennaio era sul taccuino del Barcellona. Adesso si presenta il Manchester, che anche se in difficoltà prima o poi dovrà venire fuori da questo momento è tutto, sai, quando si presentano club così importanti io credo che sia fondamentale per una società cercare di quantificare il più possibile, perché poi alla fine si ritroverebbe con niente in mano e magari con un giocatore scontento. A quel punto tanto vale raccogliere un po' di liquidità da poter entrare sul mercato e prendere qualcosa che possa servire anche per il futuro.
Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché si guarda alla prossima stagione con la Fiorentina, che ha fatto una scelta, se vogliamo, anche coraggiosa, no? Ha puntato, seppur non spendendoci una cifra folle, perché insomma si parla di prestito con l'opzione poi per il riscatto, ha puntato su un giocatore come Arthur Melo, che insomma ha attraversato anni non certo facili dal punto di vista della condizione fisica, dal punto di vista dell'integrità fisica, mi verrebbe da dire. Una scommessa rischiosa, ma che si può vincere, Accardi?
Ma guarda, queste sono tutte scommesse che secondo me alla fine, se le sai gestire bene, ti possono dare anche quel qualcosa in più. Io credo che comunque la Fiorentina abbia fatto le proprie valutazioni facendole nel modo migliore possibile, facendo anche magari visitare dai propri medici, se sono arrivato a questa determinazione perché comunque sono convinti di quello che stanno facendo. Melo è un giocatore che, se non avesse avuto le problematiche che ha avuto, credo che alla fine è un giocatore che ha un'importanza tale che sicuramente può far sì che la Fiorentina possa avere qualcosa di qualità veramente importante.
Prima magari di guardare anche al immediato futuro del mercato della Fiorentina, vorrei anche un commento sull'arrivo di Fabiano Parisi. Personalmente è un giocatore che mi piace molto. Devo dire che quando è arrivata l'ufficialità del giocatore mi sono un po' posto la domanda, no? su come avrebbe gestito poi Italiano la convivenza tra lui e Biraghi. Tantissimi addetti ai lavori, devo dire la verità, mi hanno rasserenato, mi hanno rassicurato dicendomi che è assolutamente, come dire, una gestione che ci può stare, che può essere... anzi, addirittura forse l'alternanza può essere qualcosa che stimola entrambi i calciatori. Lei come la vede?
Intanto c'è da dire una cosa, che la Fiorentina, a mio modo di vedere, ha fatto un grande colpo di mercato su un giocatore che avrà davanti a sé tanti anni di carriera e che può diventare veramente un giocatore importante e da plusvalenza importante. Poi per quanto riguarda la gestione, sai, io credo che Italiano nelle sue corde abbia questa capacità di gestire i calciatori, e questo è una cosa fondamentale, specie per dei club come la Fiorentina, che ti possono dare la possibilità, come dicevi prima tu, che questa alternanza possa portare solo ed esclusivamente dei giovamenti e non dei problemi.
Ho capito, certo. Sempre parlando di Fiorentina, appunto proiettandosi verso il futuro, c'è la questione Castrovilli, no? Che è un po' forse da risolvere, una delle questioni da risolvere per quanto riguarda il club viola, perché ricordiamo Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997, anche lui in scadenza con Amrabat il 30 giugno 2024, a differenza del marocchino non ha l'opzione per il prolungamento. E quindi, insomma, bisognerà lavorare eventualmente sul rinnovo. In qualche da più parti, per la verità, si è letto che la distanza sul rinnovo tra calciatore e società sarebbe importante. Castrovilli nelle ultime stagioni, devo dire, ha fatto fatica per via anche lui degli infortuni a imporsi, a trovare continuamente il campo da titolare. Però almeno a mio avviso è un giocatore di grandissima qualità. La Fiorentina cosa deve fare con questo ragazzo?
Secondo me deve rinnovare, deve trovare il modo per rinnovare, perché anche secondo me è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti. Bisognerà valutare bene la sua condizione fisica e le sue problematiche, ma credo che questo sia un problema relativo. Ma io credo che alla fine troveranno un giusto compromesso fra i procuratori e la Fiorentina, perché è un giocatore che la Fiorentina non si può permettere di perdere.
Accardi, la vorrei portare anche sul tema portieri, perché comunque anche questo è sicuramente un argomento di attualità in casa viola. La mia domanda è legata però più, diciamo, al mercato in generale, a 360 gradi. Abbiamo visto che l'Inter probabilmente è la squadra che ha maggiori problemi per quanto riguarda il portiere, perché la Fiorentina, al netto dell'infortunio di Sirigu, ma comunque ha ancora due portieri abili e arruolabili che hanno concluso la stagione di Serie A, e faccio riferimento a Terracciano e Cerofolini. L'Inter invece dovrà in qualche modo intervenire per quanto riguarda sia il portiere titolare sia il portiere di riserva. La domanda è l'Inter che innesca poi il domino di mercato sui portieri, oppure la Fiorentina può slegarsi anche da questo discorso?
Che l'Inter comunque inneschi una certa girandola è ovvio, perché nel momento che si muove un portiere o addirittura due, qualcosa succederà nel mercato, perché diventa un domino e diventa tutta una conseguenza. Però sicuramente la Fiorentina si può smarcare da questa situazione, perché dal punto di vista del portiere ad oggi è coperta, non ha il problema o la necessità di andare a cercare per forza il portiere a tutti i costi.
Concludendo, guardi, e uscendo anche per un attimo dall'argomento Fiorentina, noi stavamo parlando poco prima che lei intervenisse, forse avrà anche sentito, stavamo commentando il messaggio di un amico che ci ha scritto e ci ha detto: per Kokorin nemmeno dall'Arabia Saudita si fanno avanti. Ora, al netto della vicenda Kokorin, che magari non è nemmeno così interessante da seguire con il giocatore, che mi sembra sia ormai ai margini ovviamente del progetto tecnico della Fiorentina, ma vorrei un suo punto di vista sul mercato arabo, che sta diventando assolutamente dominante nella discussione, non solo nella discussione ma anche nelle operazioni che riguardano appunto tanti club europei. È cambiato il profilo di giocatore che le squadre arabe inseguono? Non è più il veterano, il giocatore a fine carriera che va a svernare in Arabia, ma ormai si parla di grandi giocatori anche nel pieno della loro carriera, vedi Milinkovic-Savic, ma ci sono anche altri esempi. L'ho chiesto anche ad altri esperti, addetti al mercato: ci ritroveremo un giorno a guardare sul divano di casa nostra le partite della Premier League e quelle della Premier League araba?
Ma una cosa che probabilmente si sottovaluta molto è il fatto che mentre prima i campionati degli Emirati Arabi o del Qatar fossero dei campionati solo ed esclusivamente attrattivi dal punto di vista economico, mm-hmm. perché non avevano pubblico, l'Arabia Saudita, a differenza di quegli stati, a differenza anche dell'aspetto economico, che è molto più importante di quello che gli altri stati hanno proposto, hanno una grande fortuna, che tu vai a vedere giocare le partite, davanti a quelle partite rischi di giocare davanti a 60-70 mila spettatori, e questo alla fine fa differenza, perché dal punto di vista della gratificazione anche proprio dell'aspetto sportivo, il giocatore la vive diversamente, mentre vai a giocare in Qatar o negli Emirati Arabi, vai a vedere una partita, a volte rischi di vedere delle partite dove ci sono mille persone. Lì il calcio lo puoi fare perché hai comunque seguito, e questa alla lunga farà differenza. Sono convinto che alla lunga il campionato arabo può diventare un campionato fondamentale, anche perché quello che a mio modo di vedere sta facendo l'Arabia oggi, al di là dell'aspetto sportivo, si sta creando una nuova virginità tramite lo sport, e questo è importante. Non dimentichiamoci la legge che hanno cambiato per consentire a Cristiano Ronaldo di poter andare a giocare in Arabia e convivere con sua moglie, perché prima, se non eri sposato, non potevi portarti dietro la tua compagna. L'Arabia sta facendo anche una grande operazione d'immagine che nel futuro sarà molto importante.
Assolutamente, anche perché insomma in più occasioni, anche forse per via del mondiale, si è parlato del mondo arabo, e in generale per alcuni contatti da parte dell'Italia con l'Arabia Saudita spesso si è parlato appunto della arretratezza a livello di diritti e appunto a livello sociale per quanto riguarda questo paese. Peraltro davvero poi la salutiamo a Carri, non la prendo in ostaggio. Peraltro insomma lei ha avuto anche un'esperienza all'estero in un paese esotico, se vogliamo, per il calcio. Ci vuole raccontare un po' anche la scelta di un calciatore che comunque lascia l'Italia per andare in un paese all'epoca forse ancora più sconosciuto da un punto di vista calcistico, mi verrebbe da dire, come appunto ci diceva l'Indonesia?
Ma al di là dell'aspetto economico, che comunque è stato importante,
certo,
ma la curiosità di andare,
leggo addirittura una limousine.
Sì, vabbè, avevo due macchine, gli autisti, avevo diversi benefit.
Certo.
Ma la curiosità più grande è stata quella di andare in quella zona dove c'era stato Sandokan. E quando lo dico la gente si mette a ridere, però vi devo dire una cosa, che è stata un'esperienza di vita incredibile per me e per la mia famiglia. Uno. Due, il calcio è seguito in un modo esagerato. Voi pensate che ci sono delle partite che giochi davanti a 90.000 spettatori. Certo. Oggi il livello del calcio si è alzato, sono già diversi anni che l'Indonesia ha investito anche comprando delle società all'estero per cercare di far alzare il livello del calcio interno. E ha portato anche dei fiori di campioni, perché all'epoca quando io andai giocava nella mia squadra Mario Kempes, Roger Milla, Pedro Pablo Pasculli. È sicuramente un campionato che negli anni futuri darà la possibilità a tanti giocatori di andare a giocare lì. Non dimentichiamoci, ci sono 300 milioni di abitanti, il calcio inglese era già seguito molto, quello olandese. Quell'italiano come al solito viene sempre dopo, ma perché? Perché noi abbiamo una lentezza nello sviluppare relazioni anche con i paesi di un certo tipo che ci portano pochi benefici, ma l'Indonesia sarà sicuramente un altro campionato del futuro.